What's the easiest choice you can make? Window instead of middle seat? Picking a vendor who sends a great gift basket? Outsourcing business tasks you hate? What about selling with Shopify? Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage, all the way to the did-we-just-hit-a-million-orders stage, Shopify's there to help you grow. Whether you're selling scented soap or offering outdoor outfits, Shopify helps you sell. Wherever and whatever you're selling, Shopify's got you covered. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/try. Go to shopify.com/try now to grow your business, no matter what stage you're in. Shopify.com/try.
James Bond.
Ciao a tutti, buonasera, grazie a chi si è già connesso, dal basso Demolex, Tiera Erde, Fabrizio, Corrado P, Enrico Cenni, Jack O'Lantern, 3-4 volte Enrico Casari. Grazie di essere qui con noi, io questa sera sono con un ospite d'eccezione, Omar. Omar, lo conoscete? Giuliana Galati, sicuramente la conoscete da Scientifica, è una delle colonne portanti sia di scrittura che di voce di Scientificast. Anche lei è fisica delle particelle, lavora all'INFN anche lei da abbastanza tempo, non immemorabile, ma insomma tempo lungo. Ha anche fatto due serie di video per Superquark, vero?
Sì, Superquark più la serie che va su RaiPlay. Grazie dell'invito e ciao a tutti coloro che sono connessi.
Giuliana ha rinunciato ad altri inviti serali, aspettate che io faccio sempre pasticci con le cose, ad altri inviti serali per parlare appunto delle oscure trame della materia oscura. E quindi,
vabbè, ma cosa c'è di meglio delle oscure trame della materia oscura, dai?
Soprattutto, allora, se vi volete scollegare, ciao Alessandro, se volete scollegare subito, non ci si capisce niente. Arrivederci, possiamo chiuderla anche qua. Ecco Marco Daddì, adesso possiamo veramente sconnetterci. E questi sono due fattori della materia oscura. Non so, vogliamo partire dalle tue slide, Giuliana? Abbiamo messo insieme.
Sì,
due...
partiamo da qualcosa di semplice, di base.
Alcune slide, tra l'altro, sono di Antonia, di De Crescenzo.
Sì, infatti io ho rubato l'83% delle slide preparate questa sera da una mia collega gentilissima che si chiama Antonia Di Crescenzo e che ringrazio per avermele cedute, visto che in realtà il tempo era un po' poco per prepararne di nuove. Tra l'altro sono bellissime le sue slide, quindi non avrei saputo fare di meglio. E giusto un secondo prima di partire, queste slide in realtà sono state preparate per un progetto bellissimo a cui entrambe collaboriamo, che si chiama Art and Science Across Italy, ed è un progetto che si rivolge ai licei, in particolare classico, scientifico e artistico, in cui noi andiamo nelle scuole a parlare di scienza e chiediamo ai ragazzi di tradurre in arte quello che più le è piaciuto. Parliamo non solo di fisica, anche di tante altre materie, perché collaboriamo con altre università, quindi ci sono biologi, matematici, chimici e così via. E poi i ragazzi espongono le loro opere in una mostra e chi vince, vince un viaggio al CERN con una borsa di studio per un master su arte e scienza. Quindi fine momento pubblicitario. E siccome adesso stiamo partendo con la terza edizione,
e poi andate a scuola, vi fanno entrare, non vi sparano i cecchini.
Vedremo come organizzarla. Abbiamo ancora in sospeso l'edizione precedente, dove non abbiamo potuto finire di fare le mostre dal vivo. Quindi vabbè, vedremo come andrà. Però il progetto parte, quindi se ci sono dei professori tra voi o tra i vostri conoscenti o alunni, eccetera, potete suggerirglielo e partecipare.
Sì, anche perché poi, diciamo, in fase di liceo, eccetera, uno va al CERN ed è un posto figo. Poi magari vi passa, però lì per lì...
No, in realtà, vabbè, non voglio divagare troppo, però è un progetto molto bello perché partecipano con interesse anche i ragazzi che di solito non sono quelli più portati per le materie scientifiche. Perché quando l'idea è non solo di chiedere ai ragazzi di trasformare quello che noi diciamo in un prodotto artistico, ma anche di spiegare con il linguaggio dell'arte la scienza. Quindi nelle conferenze che facciamo usiamo un sacco le opere d'arte per fare delle analogie, dei parallelismi. E ovviamente quando uno parla di arte si sente più sicuro nel dire mi piace, non mi piace, che cos'è.
Adesso dico la cosa spocchiosa, ma insomma, perché ovviamente di arte, pure se dici vaccate, poi non ti possono smentire, mentre in fisica se è quello, è quello, non è quello, non è quello, dici ma...
Esatto, è esattamente...
Non è vero, però...
No, però un po' è così, quindi diciamo anche lo studente che prende 4 in matematica, se tu gli chiedi di capire il linguaggio del tempo in un'opera con gli orologi sciolti, qualcosa te la dice, no? Sì, e infatti sì. Altre edizioni hanno vinto anche ragazze del liceo artistico, quindi diciamo loro dicevano noi non avremmo mai pensato di poter vincere, sono arrivate prime.
Quello è sempre importante, anzi perché sì. Anche la maturità adesso c'è tutta questa cosa che devi fare tutto un discorso legato eccetera, che lì per lì magari uno lascia perplesso, però effettivamente non tenere in settori differenti le discipline è sempre una cosa sensata. Spesso si esagera, no? Spesso molte cose tendono un po' a forzare i parallelismi, però tanto noi stiamo sempre tra scienza e fantascienza. Omar, voglio vedere la tua maglietta.
Siete due nerd comunque.
Eccoci, abbiamo promesso, eccoci qua. Adesso chiediamo a Giuliana cosa raffigurando sulle nostre magliette.
I gormiti, per quanto mi riguarda.
Dovrei sapere che Giuliana, non si capisce bene perché, è fiera del fatto di non sapere nulla di fantascienza, eccetera, eccetera.
No, sa tutto, no, di scienza. È un dato di fatto. Cioè, non mi attira tantissimo e quindi, diciamo, di fantascienza ci sono solo due cose che ho retto e mi sono piaciute. I libri di Asimov e Guida Galattica per autostoppisti, che adoro, che ho anche letto, eccetera. Per il resto... zero assoluto, tante cose ho provato a iniziare a vederla, mi sono addormentata rovinosamente, quindi...
Ma infatti una dei...
Potremmo prenderla come paziente zero per un'ipotetica rubrica dove le faremo sorbire il meglio o il peggio della fantascienza per vedere...
No, facciamo come con Arancia Meccanica. Arancia Meccanica l'hai visto? Che la forziamo a far vedere, che ne so, tutte le peggiori puntate di Star Trek e così via. Comunque, dici di cosa è fatto l'universo, Giuliana.
Allora, di cosa è fatto l'universo? Vabbè, qui abbiamo tante immagini di cose che più o meno conosciamo tutti, dal DNA, le piante, le persone, i pianeti, le galassie, gli atomi. In realtà tutto quello che abbiamo visto prima è fatto tutto esclusivamente da atomi. E gli atomi sono a loro volta fatti da protoni, neutroni ed elettroni. Poi i protoni e i neutroni a loro volta sono fatti da quark, dopodiché, per quanto ne sappiamo, non possiamo più dividere queste particelle ulteriormente. E quindi, diciamo, abbiamo 3 ingredienti principali e tutto questo è la materia visibile. Fin qua lo sappiamo. Il problema arriva dopo, perché in realtà questa materia visibile è solo il 5% del totale. Poi abbiamo un 25% circa di materia oscura e ben 70% di energia oscura. Ed entrambe queste componenti sono completamente invisibili. C'era qualcuno nei commenti che prima di iniziare diceva: perché si chiama materia oscura se non la vediamo, non è tanto oscura, più che altro invisibile. Verissimo.
Jack O'Lantern diceva: visto che non si trova, non sarebbe meglio chiamare materia in colore trasparente prima di rifrazione, eppure in odore, altrimenti il nasoscopio di Futurama l'avrebbe annusata. E questo è verissimo, infatti andrebbe chiamata materia trasparente, non è oscura perché assorbe la luce, ma è oscura perché non si vede, quindi in realtà è un termine inesatto.
Forse è oscura perché non la conosciamo, cioè è oscura nel senso di ignota.
Sì.
Quando esatto. Tu dici, che ne so, questo testo è un po' oscuro, criptico, perché non c'è capito
una mazza. Accendi la luce, sì, esatto.
E noi infatti non ci abbiamo capito una mazza.
Ciao Giugiu Giarlo, non ti sei perso niente, perché non ci abbiamo capito una mazza, ed è un secolo che non ci capiamo una mazza. Abbiamo forse festeggiato più di un secolo che non ci si capisce assolutamente niente, perché il primo a ipotizzare, scusa se passo sul a ipotizzare l'esistenza della materia oscura è questo astronomo svizzero Fritz Zwicky. Questo ha fatto un sacco di cose, è una quantità incredibile di cose, e tra cui appunto ipotizzare, studiando gli ammassi di galassie, lui vedeva che questi oggetti non potevano stare insieme perché la loro velocità sarebbe stata tale e questi se ne sarebbero andati. Quindi ipotizzò già nel 33, quindi siamo quasi a un secolo, siamo a buon punto, ipotizzò che ci doveva essere della materia che non era visibile. Ora Zwicky, questa è la cosa che forse magari manca a chi sta fuori dall'ambiente, era uno stronzo, cioè un genio, però detta proprio, cioè almeno chi lo conosceva, io non ho mai interagito, perché nel 74 c'avevo 4 anni, stavo forse all'asilo, però appunto è un caratteraccio, quindi era noto per essere quello che ci azzeccava, sì, però insomma poi tutto sommato, ma chi se ne frega, quello è pazzo e vecchio. E quindi poi questa cosa fu ipotizzata nel 33, ma poi rimase assolutamente non investigata, perché anche lì non è che qualunque cosa che uno dice poi viene seguita, rimane anche adesso nella fisica, sono tante teorie che non vanno di moda o sono secondarie e così via. Passarono quasi 30 anni finché una donna, Louise Wolders, osservando un'altra galassia, M33, si accorse che non ruotava come dovrebbe. E qui tu intanto cerca la tua slide, Giuliana, che così metto la tua, che è più figa della slide mia, e tra l'altro intanto che la cerca io non ho trovato nessuna foto di Louise Wolders, l'ho cercata per 3 ore, però effettivamente non si riesce a trovare, mentre Vera Rubin e le altre sono più note, non so perché
non sai perché, perché è una donna e quindi ovviamente è stata tenuta nascosta da questa scienza maschilista.
Sì, ma questo è vero, però cioè è assolutamente vero, sì, cioè non, però pure te ti sei fatta pregare per appalesarti qui su questi canali, magari anche più modesta, perché Giuliana è bravissima, però appunto essendo timida poi dico no, che cavolo, vieni te, voglio dire, meglio di stare io e Omar.
È che il vero saggio sa di non sapere, quindi
sì, però quello è l'effetto.
Ma io non mi sento mai all'altezza, quindi cercavo di declinare l'invito, poi alla fine ho dovuto cedere.
Mi ho rotto talmente tanto le scatole che... Allora, quindi, come ruota la galassia? Ruota
come un gigante. Un'immagine di un dervish che ruota insieme alla galassia, di cui non abbiamo trovato chi sia l'autore, però mi piaceva molto, a me in realtà la mia collega che l'ha trovata. E qui invece entriamo più nel vivo. Abbiamo la velocità di rotazione delle galassie, che uno si aspetterebbe seguisse la legge di Keplero e quindi, diciamo, si muovesse come quella che vedete adesso.
Cioè, come il sistema solare, scusa, è come viene del sistema solare, nel senso che se tu c'è un sole, che in questo caso sarebbe il buco nero supermassivo di tutte le stelle al nucleo della galassia, le stelle intorno ruotano come i pianeti, secondo appunto la legge di Keplero. In realtà...
In effetti avevamo anche detto di cercare di descrivere le immagini per chi ci ascolterà senza vedere il video, quindi comunque l'idea della legge di Keplero è che la velocità diminuisce all'aumentare della distanza. Quello che si vede invece dalle osservazioni è che la velocità rimane costante. E questo ovviamente non si spiega, perché il rapporto di queste velocità, come si calcolano? Dall'uguaglianza tra la forza centrifuga e la forza gravitazionale, quindi due forze che devono arrivare ad avere, a confrontarsi una con l'altra, avere lo stesso valore. Quindi da qui, semplificando un po' di termini, senza spaventarci per la formula matematica, si ottiene comunque che la velocità dipende sia dalla massa che dalla distanza rispetto al punto che stiamo valutando, e dovrebbe, da quello che ci attendiamo, percorrere, avere l'andamento della linea rossa, quella attesa.
Quello che ti stai allontanando dal centro della galassia, la massa va diminuendo e quindi ti comporti come un pianeta. Questa è la velocità dei satelliti in orbita attorno alla Terra, la velocità della Luna attorno alla Terra. Più stai lontano, più la tua velocità scende in virtù dell'inverso della distanza della radice quadrata. E quindi anche per la galassia uno si aspetterebbe questa cosa qua.
Nuovamente avevo dimenticato di non dare per scontato che uno guardi la slide, scusatemi. Comunque, insomma, tra l'attesa e la misura c'è di mezzo un sacco di spazio.
Louis Wolders, la grandissima, appunto, astrofisica, appunto,
esatto. Quindi questo è una delle ragioni per cui i conti non tornano. E quello che dico io sempre è che quando i conti non tornano, i fisici, per farli tornare, ci aggiungono in mezzo qualcosa che, diciamo, loro dicono non si può vedere, non si può rivelare, non si può toccare, non si può fare in nessun modo, però lo aggiungiamo e i conti tornano. E quindi, diciamo, questa è stata la prima cosa. I conti non tornano, però se ci aggiungiamo della massa, allora potrebbero tornare. Facciamo sì che la massa è più di quella che vediamo, e allora il comportamento della rotazione sarebbe proprio quello atteso. Quindi questa è una prima, un primo segnale del fatto che c'è qualcosa che noi non vediamo.
Esatto, cioè, tra l'altro questa fu vista per M33 come prima galassia, ma in realtà si vede per tutta una serie di galassie, anzi si riesce a stimare la massa mancante. Ognuna di queste curve vengono chiamate curve di rotazione, appunto questa è la distanza dal nucleo, della galassia, in migliaia di parsec, quindi se moltiplicate per 3, vuoto per pieno, questi sono 15.000 anni luce, e la stella più vicina sta a 4 anni luce, quindi noi stiamo più o meno qua, e quello che vediamo è intorno qui. Però delle altre galassie si riescono a vedere queste curve di rotazione, vedete che sono tutte più o meno piatte, e questa cosa ha mandato ai pazzi tutti dagli anni 60, perché non può essere. Quindi Giuliano dice...
Bravo, pazzi prima, secondo te?
Beh, però questa è grossa.
Insomma. No, sto scherzando. Non so se vogliamo già far vedere anche le altre...
Allora, prima di far vedere le altre, io volevo mettere questo commento di Angelo. Eccolo qua. Ma l'energia oscura in questa somma non entra? No. Per dirla alla Verdone, quando faceva lo sketch, uno dei primi sketch, sono due cose a urze. L'energia oscura è una cosa ancora peggio, che ci si capisce ancora di meno. Anzi, forse tu ce l'hai la slide sull'energia oscura, Giuliana, mi pare.
Cioè sulla spiegazione o su...
No, che è un'altra spiegazione, nessuno ne capisce niente, è un altro termine aggiunto là. L'energia oscura è ancora più misteriosa, ci faremo un'altra puntata.
Allora, perfetto. Vi faccio vedere in una slide cosa sappiamo dell'energia oscura. Se la state vedendo? Siete pronti?
Sì, sì. Grande rivelazione.
Grande rivelazione. Sappiamo solo che ha un nome figo. non sappiamo niente. No, è un altro sabotaggio trovato dai fisici per giustificare altre cose che non tornano nell'universo, ovvero, perché se ne è uscita, ovvero il fatto che l'universo si sta accelerando e che si sta espandendo, e questa espansione accelera sempre più, contrariamente a quello che uno si aspetta. Cioè noi ci aspettiamo che dal Big Bang in poi l'universo si espanda, ma questa espansione diminuisca, perché è una sorta di energia iniziale che man mano dovrebbe esaurirsi. Invece vediamo che questa espansione aumenta sempre più velocemente, e quindi uno dice perché? Perché c'è l'energia oscura. E così ha risolto un altro problema della fisica.
Esatto, infatti uno dei motivi per cui uno studia queste cose è che sapere quanta è la massa dell'universo, sapere come questa è distribuita, ti fa capire il futuro dell'universo. Questo in funzione del tempo, noi siamo qua in un punto più a 15 miliardi da questo Big Bang che faceva vedere Giuliana, e appunto a seconda se c'è tanta massa o poca massa, l'universo ricadrà su se stesso come si pensava in passato, si espanderà all'infinito sempre più lentamente come sembrerebbe adesso, anche se questa cosa fa schifo praticamente a tutti, oppure si espanderà sempre di più. Quindi il destino ultimo dell'universo dipende da questa cosa qua, di cui appunto conosciamo solo il 5%. Marco Taddia dice, aspetta che metto così altrimenti copriamo Giuliana, no, quest'altro, ma questa materia oscura non può essere qualcosa delle meccaniche, formule che ancora non sappiamo, non vera proprio materia o energia? Sì, cioè infatti sono delle formule aggiunte per tener conto, è quella che è la costante di Einstein, il più grande errore della sua vita, che poi in realtà fu riaggiunto, però non sappiamo che cos'è che si aggiunge a queste cose qua, e quindi non, appunto, adesso vedremo come la stiamo cercando.
Posso aggiungere una cosa, forse se ho interpretato il commento, è che è vero, un'ipotesi potrebbe essere che abbiamo sbagliato le formule in qualche modo, però le prove per l'esistenza della materia oscura sono tante e sono anche di ambito di tipo diverso, ora vediamo anche le altre, e quindi è come se ci fossero tanti indizi che portano tutti alla stessa spiegazione, che comunque possono essere tutti spiegati con la stessa ipotesi. Quindi un conto è dire, vabbè, abbiamo sbagliato la formula della rotazione delle galassie, un conto è dire, abbiamo sbagliato quella formula, abbiamo visto quest'altra cosa e non sappiamo spiegarla, abbiamo visto quest'altra e non sappiamo spiegarla, e iniziano a diventare un po' troppi errori.
Infatti è la forza, Enrico dice, non sarà la forza che è quella di Guerre Stellari, Giuliana, effettivamente tiene insieme tutta la galassia, perché quello diceva Obi-Wan Kenobi, è una cosa che tiene insieme tutta la galassia, infatti... tanto guardate, cioè quando quelli tirano fuori le monde ci arriveremo tra un attimo, però visto che stiamo parlando di Guerre Stellari, Giuliana insiste sicuramente di interpellare Omar sul vastissimo caso della fantascienza, di come viene trattata la materia oscura nella fantascienza.
Ma direi che praticamente quasi zero, perché in effetti abbiamo cercato di fare una cernita, ma è venuta fuori veramente poco. Io inizierei subito, Marco, se mi passi quella slide che il buon Fabrizio Leporini ci odierà per tutta la vita.
Questa o quell'altra?
Quell'altra.
Vabbè, intanto facciamo questa allora, noi abbiamo messo questa.
Beh, questo qui è Futurama, nell'ambito di Futurama è citato, mi pare, in un po' di puntate, se non mi ricordo.
Sì.
Ovviamente citata come solo Futurama riesce a fare, per cui...
Futurama è un cartone animato fatto da quello dei Simpson, Giuliana, a metà della fantascienza.
Per Simpson. No, i Simpson li guardo, Futurama lo guardo meno perché ovviamente mi piace di meno.
E poi c'è anche quello fantasy che secondo me è carino, non è... Disenchanted.
Sì, ma quello fantasy non l'hanno sospeso?
Non lo so, hanno fatto due stagioni che secondo me sono carine, cioè non cerca di farti ridere a tutti i costi, ma non era male, di Matt Groening tutti e tre. Dopodiché, adesso che c'è Fabrizio Leporini, possiamo andare all'amore suo, che ovviamente è questo.
Oh, ecco, diciamo qui, in quel, ma non so, cioè...
È una boiata, dai,
è una cagata pazzesca la Fantozzi, praticamente.
Da 100 milioni di dollari, peraltro.
Sì, tra l'altro ha fatto rivalutare, Marco, ha fatto rivalutare l'altro Brobio sulla corazzata Yamato, praticamente.
Ma Yamato era meglio. Quello, stiamo parlando di Capitan Harlock, per chi ci ascolta in podcast, e non stiamo parlando del cartone animato degli anni 70 o anche dei vari remake, ma del film, appunto, costato 100 milioni di dollari, fatto in computer grafica, che aveva, se non altro, il pregio di avere attori in computer grafica e di non aver messo a recitare appunto i giapponesi che stavano in Yamato nei super in quelli, come si chiama?
Anni, sì. Tokusatsu,
perché recitano veramente, veramente da cani senza appello in confronto, appunto, la Corinna di Boris era veramente da Oscar.
E qua
E qua appunto il film che Fabrizio dice che non esiste, come, non so, cita un'altra cosa che non capisco cosa sia, IJ4, non so cosa si riferisca, IJ potrebbe essere Indiana Jones, ma non c'è un quarto film di Indiana Jones, e qua invece Capitan Harlock,
che praticamente ovviamente hanno dovuto condensare una saga abbastanza grossa e cospicua in un film unico, e dove praticamente compare questi, diciamo, lì parte addirittura il motore a materia oscura, dark matter, e addirittura si scopre che, non so se a questo punto si possono fare spoiler, ma tanto noi non abbiamo questa policy di...
No, tu non ce l'hai, io cerco di mantenerla, però questo è talmente brutto di film che...
Comunque, si scopre che addirittura se volete vederlo, vedete a vostro rischio e pericolo. Sostanzialmente si scopre che la Terra è andata completamente a quel paese a causa della materia oscura, sostanzialmente.
Allora, diciamo che c'era questa Arcadia che andava a diesel, perché siccome c'era la materia oscura, guarda Giuliano, è una cosa atroce, penso che c'era questa ciminiera che inquinava più del treno di Harry Potter, che è una cosa. Ma poi era proprio una... Tiera dice che, però Tiera, dai, tu, Harlock non va visto solo per la fantascienza, ma per la critica sociale, giustissimo, ma non questo Harlock.
Non questo Harlock, esatto, questo qui penso che praticamente potrebbe stare a questo Harlock sta all'Harlock anime con tutti i derivati, come lo Star Trek di J.J. Abrams sta allo Star Trek normale.
Penso. Due, peraltro, cioè come un J.J. Abrams. J.J. Abrams è quello che ha rifatto Star Trek, lo spieghiamo non per Giuliana, che lo sa benissimo, ma per i nostri amici che sono a casa.
Però io non ho capito cos'è IJ4,
Ma quello è il buon De Porini che scrive tutto in codice, va decriptato.
Allora, guarda, ti metto un suggerimento di Marco Daddia. No, di Indiana hanno fatto 3 film e poi produrranno il 5. Il quarto porta sfortuna perché Shi in cinese e giapponese vuol dire morte, porta sfortuna come tutti sanno. Quindi Indiana Jones sai che cos'è, Giuliana? Sì,
dai, ci arriva a quello.
E dopo quello fatto con quei due grandissimi figacci di Harrison Ford e Sean Connery, che penso fosse l'apoteosi, hanno fatto un quarto film di fantascienza o qualcosa che era qualcosa di agghiacciante. Io anche i miei figli, quando gli ho fatto vedere i primi 3, mi hanno chiesto, ma ce n'è un altro? No. Quando sei grande, per i porno e per Indiana Jones 4, te lo scoprirai per conto tuo nei reconditi nella tua cameretta. Ma non c'è molto altro. Il quarto era il musical, può essere. Oppure il fato di Atlantide, doveva essere il fato di Atlantide
che era il videogioco praticamente. E poi non c'è anche quella serie televisiva, cos'era, il giovane Indiana Jones.
Sì, ma quella era carina. Infatti poi Lucas l'ha disconosciuta, cioè dice che non fa parte del canon. Quella era anni 90, secondo me non era malaccio. Aveva anche quel leitmotiv che si incontra, in cui appunto Indiana Jones si incontrava tutti i vari personaggi, Kafka, nella prima guerra mondiale, i vari generali, quindi insomma non era male.
Diciamo che Capitan Harlock, il film, se la gioca con la scena del frigorifero di Indiana Jones 4.
Beh, il frigo a me non è dispiaciuto, secondo me è dopo che, cioè, è assurdo, però sopra le righe, ma borderline. È dopo, secondo me, che non ha alcun senso. Cioè, insomma, russi che scorrazzano nel Piera era maccartista negli Stati Uniti, cose insomma assolutamente improbabili. Infatti poi era ambientato nel 57, uno dei commenti della Russia all'epoca fosse: ma noi nel 57 non stavamo facendo queste boiate, eravamo occupati a lanciare lo Sputnik, che appunto fu stato lanciato nel 57, che tutto sommato è un commento assolutamente condivisibile. Harlock non è fantascienza, Enrico Casari è geopolitica. Sì, infatti la prima serie rimane comunque.
Non stiamo qui a, diciamo, il film praticamente non c'entra assolutamente niente con l'anime originale e dopo tutti i vari, diciamo, miniserie derivate. Sinceramente, questo è, devo dire la verità, penso che abbiano avuto anche una seria difficoltà nel condensare
Ma paga gli sceneggiatori, oh, è costato 100 milioni di dollari, cioè me ne dai un milione a me, che poi lo do metà a Licia, per esempio, e poi, cioè, come, cioè voglio dire, ma, di, 100 milioni, io non so manco come si scrive 100 milioni di dollari, cioè, è come gli altri film, voglio dire, non è che J.J. Abrams e compagni faccia tanto meglio, però, dopodiché, anzi, mi dai un milione di dollari a me, io ti copio il fumetto originale, o copio l'anime originale, voglio dire, non è che ci vuole tanto.
Come poi hanno fatto quelli di Yamato, che praticamente hanno preso. Sì,
ma infatti Yamato non era bruttissimo, perché quelli recitavano da cani senza appello. No, perché appunto,
sono certe scene imbarazzanti, veramente.
Avessero dato un milione, recitavi anche tu, o meglio di loro, no?
Beh, noi facevamo anche dei corti, poi sono ben nascosti su YouTube, ma ci abbiamo anche vari corti fatti prima che esistesse YouTube, addirittura. Anzi, no, su YouTube, se lo cercate, con Valeria e con Licia, cercate Scie Chimiche, i comporti semplici non ci stanno, e con Luca Di Fino, che è stato, tra l'altro, sì, che recita anche lui, fa il complottista, ragazzi. E tra l'altro le battute migliori sono le sue off the script, tra l'altro, infatti. Comunque, torniamo a terra, anzi, torniamo nello spazio, torniamo alle cose che non sappiamo.
No, dopo Luca Di Fino complottista, ma chiudo.
Cercalo, ma non l'hai visto? Scie Chimiche, no. Sul canale mio YouTube, I complotti semplici non ci stanno, che è il titolo suo, tra l'altro, è girato a Tor Vergata con... Simone dice, non stiamo divagando un po', c'ha ragione. Allora, ritorniamo ai motivi per cui esiste materia oscura. Giuliana, illuminaci.
Allora, illuminaci è la parola giusta, perché qua dipende invece tutto dalla luce. Ovvero, c'è un effetto ottico che vediamo quando osserviamo le galassie lontane nello spazio e che dipende da come i raggi di luce vengono deviati dalla presenza della materia. Noi siamo abituati a immaginare di vivere in uno spazio abbastanza piatto, diciamo. Invece, forse avrete visto in qualche raffigurazione che è un misto tra spazio, tempo e che dipende dalle masse. Quindi si fa sempre vedere questo lenzuolo dove quando uno ci mette una palla sopra si deforma, e quello è lo spazio-tempo che si deforma a seconda delle masse. Quindi, quando la luce arriva a noi, viene deformata dalla massa che è presente nello spazio. E succede questa cosa qui che potete vedere. Si creano dei cerchi. Ora, è un effetto che possiamo vedere nella nostra vita di tutti i giorni se prendiamo la base di uno di quei bicchieri da cocktail che hanno una base un po' conica. Se lo mettiamo su un puntino colorato, per esempio su un foglio, vedremo questo puntino colorato come degli anelli intorno al punto originario. E a seconda di come spostiamo questo fondo di bicchiere, questa base del bicchiere, questi anelli completi possono diventare solamente delle linee curve, quindi delle parti di un anello. Questi anelli si chiamano anello di Einstein e sono proprio la prova che tra noi e quello che stiamo osservando c'è della materia che sta deformando il campo gravitazionale di cui noi non ci rendiamo conto. Questa è un'immagine bellissima perché si vede esattamente quello che abbiamo visto poco fa in quel breve video con il bicchiere. Cioè, noi vediamo non la galassia, ma un cerchio che in realtà ci fa capire che da qualche parte lì in mezzo ci sarebbe stata una galassia che non riusciamo a percepire.
E qui la galassia c'è, in altri casi la galassia non c'è, questo è proprio qui la galassia si vede.
Qui vediamo un punto al centro, e in altri casi vediamo solamente tante galassie, diciamo, che formano l'immagine della laterale. E questa è un'altra immagine molto carina, secondo me, che è diventata tra l'altro famosa perché ha questo smile, vedono
Watchmen.
Esatto, la bocca, il naso, eccetera. Quindi è proprio un emoticon perfetta. Ed è dell'ammasso di galassie SDD, SSJ, bla bla, tante altre righe. Quindi questo è un altro effetto completamente indipendente da quello che abbiamo detto prima. Cioè non dipende dalla velocità di rotazione, ma ha a che fare invece con la deformazione dello spazio a seconda della presenza o meno di massa.
Cioè il puntatone con Andrea Bersani che abbiamo fatto sulla relatività generale, quindi se volete riprenderlo lì, appunto sulla distorsione dello spazio-tempo e appunto questa delle lenti gravitazionali, anche questa fu ipotizzata da Zwicky, che disse guardate che questa cosa dovrebbe creare appunto questo effetto, e infatti nessuno gli diede retto comunque più o meno, finché poi non videro la prima prova degli alieni, cioè i quasar gemelli, cioè videro due sorgenti identiche, stessa massa, stessa luce, stessa distanza nel 79, ovviamente sono alieni che stanno trasmettendo a noi o a chi gli pare a loro, però la cover story, la cosa che si sono inventati è che appunto ci sia della massa che si interpone tra i due, che appunto deflette la luce e sdoppia come un, appunto una lente come quelle che faceva vedere Giuliana. Se la massa è molto ben concentrata, si vedono proprio le immagini, ne dovrei avere anche una con quattro quasar gemelli da qualche parte, vediamo un po' se riesco, eccola qua. La croce di Einstein, vediamo un po' se riesco. Eccola qua, quattro quasar gemelli, quindi c'è quella, la luce principale che è questa, è quella che viene distorta, e appunto come dice Giuliana in certi casi c'è la galassia davanti, anzi le prime ammassi di lenti gravitazionali sono state viste con la galassia davanti che si vede, però in molti casi non si vede, e quindi c'è quest'altro caso spettacolare che è il Bullet Cluster, mettila a tutto schermo però.
Pensavo parlasse ancora. Si vede lo scontro tra due cluster di galassie, quindi abbiamo due oggetti che sono appunto degli insiemi di galassie.
Un ammasso di galassie da una parte, un altro ammasso dall'altra, si scontrano e non succede assolutamente niente, perché si passa.
No, aspetta, dipende, nel senso che abbiamo da una parte la materia ordinaria, che è quella che vediamo con un telescopio a raggi X ed è in magenta, e dall'altra abbiamo invece la deduzione della materia oscura sempre utilizzando il metodo di prima, cioè delle lenti gravitazionali, e si vede che mentre la materia ordinaria si è scontrata ed è rimasta ovviamente più vicina perché lo scontro ha provocato comunque un cambiamento nel modo in cui queste galassie si stavano muovendo, la materia oscura si è scontrata e si è penetrata a vicenda, quindi è andata avanti e è andata, diciamo, ha continuato il suo moto come se nulla fosse successo, ed è quella che vedete appunto in viola, in azzurro.
Ovviamente questo, sono falsi colori, ecco, questo appunto, la foto è invisibile.
Colori, hai ragione a sottolinearlo, però insomma quello che si vede è che la materia ordinaria e la materia oscura si comportano in modo diverso, quindi la materia oscura non solo non se ne frega niente di noi, non se ne frega niente di incontrare nemmeno dell'altra materia oscura.
Esatto, cioè perché allora c'è da dire che quando c'è uno scontro di galassie, anche la nostra galassia si è scontrata con altre galassie più piccole e se le pappate, però in generale voglio dire, forse saranno due stelle che si scontrano realmente, tipo i buchi neri e il buco nero, perché in realtà lo scontro vuol dire semplicemente che avete questo fluido che è la galassia che interagisce col fluido delle altre stelle e si ammappazzano in qualche maniera, ma le stelle fisicamente non si scontrano realmente.
Sì, perché molto spazio è vuoto, cioè ricordiamo che esatto. Appunto più fatto di gas, nubi, polvere, di questo genere di cose qua che si scontrano poi realmente.
Anche i buchi neri, che quelli cita Angelo, infatti molti buchi neri supermassivi si ritiene siano anche figli di collisione di nuclei di buchi neri di altre galassie con il loro buco nero al centro. Però quello che è importante che dice Giuliana è che appunto si riesce ad inferire, a sapere dov'è la materia che non è quella visibile dalla distorsione dell'immagine visibile di Hubble, che ovviamente qua non è appena visibile, ma insomma vedete che ci sono queste tracce più filamentose, e da lì si capisce che la materia oscura proprio a Roma si direbbe ia rimbalza, ma in realtà non rimbalza nemmeno perché passa dritto per dritto. Tra l'altro Giuliana ha studiato una cosa che gli rimbalza poco di più, cioè che sono i neutrini e anche quelli, insomma,
poi un'altra full immersion nei neutrini. I neutrini sono le particelle più piccole
che me ne freghiste.
Esatto, me ne freghiste, quindi loro attraversano tutte indisturbate e passano attraverso di noi, passano attraverso la Terra, passano attraverso la nostra galassia Infatti, una delle cose che mi piace sempre dire è che a noi arrivano ancora i neutrini che sono stati originati dal Big Bang, perché nonostante abbiano attraversato di tutto, sono passati indisturbati senza fregarsene di nulla.
Però quelli li rivediamo nei rivelatori underground.
Perché interagiscono un po' più della materia oscura. La materia oscura interagisce solo gravitazionalmente.
No, aspetta, se interagiscono gravitazionalmente, allora ci spariamo e è finita, no? Bello e chiuso con Leonardo, come dicevano Troisi e Benigni. Quello che si spera, che si prega la sera, atei e credenti tutti insieme, che interagisca almeno debole. Se no, veramente, bello e chiuso con la materia oscura.
Io dico, quello che abbiamo già osservato, sì. Esatto. Interagisce sicuramente gravitazionalmente. E per il resto, diciamo, non lo sappiamo se ha altri metodi di interazione. Sicuramente non interagisce in modo elettromagnetico e sicuramente non interagisce con la forza forte, che è quella che tiene insieme i nuclei negli atomi, per esempio. Invece i neutrini sappiamo che interagiscono anche debolmente, che è il quarto tipo di forza, che, come dice il nome, non è molto forte, però fa sì che ogni tanto qualche neutrino riesca comunque ad andare a sbattere sugli atomi e a creare qualcos'altro che noi possiamo vedere. Neutrini di loro non li possiamo vedere perché sono neutri. E possiamo metterci l'anima in pace che non esiste un rivelatore di particelle che ci faccia vedere direttamente un oggetto neutro, una particella neutra. Vediamo
elettricamente,
sempre...
intende dire che cioè non ha carica elettrica.
Sì, sì, è elettricamente neutra. Perché si basano tutti sull'interazione della carica con il rivelatore, della carica elettromagnetica. Quindi i neutrini di per sé non li vediamo, li vediamo solo se interagiscono con qualcosa. Se interagiscono, si trasformano in qualcosa che noi possiamo vedere, cioè producono qualcosa che possiamo vedere. E lì possiamo dedurre che cosa è arrivato, il neutrino, che tipo di neutrino, eccetera. Un po' noi speriamo che anche la materia oscura possa fare qualcosa del genere, cioè molto molto raramente, più raramente dei neutrini sicuramente, già quelli era molto raro, possano interagire con la nostra materia ordinaria e spostare leggermente gli atomi, per esempio, creare dei piccoli effetti di rinculo degli atomi che con metodi sofisticatissimi riusciamo a rivelare.
Esatto, quindi questa, ci torniamo, però c'è una domanda da Marco Taddia, che dice, questa è per te Giuliano, sentito parlare di neutrini superluminali, che cosa sono?
Sono un errore della scienza che ci dimostra che la scienza può funzionare molto bene correggendosi da sola. Risposta molto politica di corretto.
Sì, vabbè, infatti è giusto, è così.
No, allora, c'è stata una storia che in realtà ho vissuto quasi in prima persona, perché l'esperimento opera, che è stato quello in cui ho lavorato per tanti anni a partire dalla tesi triennale, aveva a un certo punto misurato una velocità dei neutrini più alta, quindi più veloce di quella della luce. In realtà i neutrini viaggiano alla velocità della luce meno un'inezia, perché viaggerebbero alla velocità della luce se non avessero massa. In realtà hanno una massa piccolissima, così piccola che non siamo mai riusciti a misurarla, che però riduce di proprio pochissimo la velocità della luce. L'esperimento invece aveva trovato una velocità superiore.
Sul famoso tunnel sotterraneo della Gelmini, tra l'altro. Chiudiamo il cerchio ora del...
che però ci ha reso famosi. E quindi diciamo c'è stato questo risultato che poi con una fuga di notizie è finito direttamente
da un Great Old One, cioè in confronto Cthulhu è un giovincello, appunto un Great Old One ha fatto uscire questa, perché appunto perché è importante, mo scherzi a parte, perché fa capire anche il processo della scoperta scientifica e anche della toppa, che secondo me ci sta proprio perché è la falsificabilità della scienza, cioè voi avevate questa misura. Era una misura potenzialmente iper rivoluzionaria, dopodiché però appunto uno dice vabbè però momento, e quindi stavate lì, dopodiché uno dei Great Old Ones ha divulgato la notizia alla stampa.
Sì, voi considerate che io in quel periodo facevo la tesi triennale e lavoravo quindi in un laboratorio di opera giorno e notte quasi, e non ne sapevo niente, perché in realtà tutte le persone che lavoravano nella collaborazione erano tenute all'embargo, cioè a non divulgare questa notizia. Però ovviamente è difficile quando ci sono 150 persone coinvolte che nessuno le dica, in questo caso la notizia è uscita, e quindi diciamo i giornali poi come loro solito hanno iniziato a titolare Einstein ha sbagliato. In realtà non è neanche così, perché diciamo a me piace raccontare questo episodio perché secondo me è un'esperienza di buona scienza, cioè ci dice che non c'entra chi ha detto cosa in una teoria, quindi Einstein deve avere ragione per forza e quindi se una cosa è contro Einstein allora è sbagliata per forza. No, non è così di default. Noi abbiamo una teoria che è ben consolidata. Se ci fosse però una misura verificata che non rispecchia questa teoria, la teoria verrebbe estesa. Cioè, come se noi prendiamo la legge del moto fatta da Galileo, che riguarda un certo tipo di moto a certe velocità, e diciamo che Galileo ha sbagliato. Non ha sbagliato, perché quelle formule vanno benissimo quando dobbiamo calcolare come cade una pallina o come ci muoviamo noi sulla Terra. Se andiamo a velocità come quelle della luce, allora dobbiamo tirare in ballo la relatività di Einstein. Qui poteva esserci l'apertura di un nuovo scenario, è un fantastico premio Nobel. In realtà però, come vi dicevo, se uno va a minare una teoria consolidata, bisogna avere delle prove forti, quindi innanzitutto l'esperimento deve confermare la misura e non era ancora stato fatto, e in più ci devono essere altri esperimenti che confermano la stessa misura. L'esperimento stesso in breve tempo ha trovato che in realtà c'era un errore, quindi...
Il cavetto collegato male, non è che...
Male, molto triste da dire, in realtà diciamo non ci si aspettava un errore del genere da quel cavo collegato in quel modo, comunque tutto può succedere, e quindi in breve tempo la notizia si è sgonfiata e è stata data la soluzione del mistero.
Tra l'altro non era stata neanche pubblicata, era solo un preprint, e questo che è quello che dice Giuliano, è importantissimo, perché appunto Opera è una collaborazione relativamente piccola per quella che è la fisica dell'alta energia, nel senso che al senso a 3.000 persone lì sono 150 persone, e con 150 persone già il gomblotto degli scienziati che non ce lo vogliono dire già è uscito subito, quello sì quasi superluminale, dalla cerchia oscura. Quindi voglio dire, Angelo Fascella chiede: ma i tachioni vanno più veloci della luce? Sì, è peccato che loro non esistono, per cui no.
Le teoriche, diciamo, le abbiamo ipotizzate.
Ma non è che le abbiamo ipotizzate, abbiamo detto se una particella va più veloce della luce la chiamiamo tachione, perché tu hai fatto il classico, no? Com'è? Tachios e velocità, no? Tachimetro.
Dovrebbe essere quello, sì.
Quindi, voglio dire, se una particella è gialla, lo chiamiamo giallone, però voglio dire, non è che... Non esiste.
I teorici possono fare un paper su qualunque cosa, eh?
Guarda che uno ne fanno 50 su qualunque cosa.
Nel preprint di Opera ci sono stati un sacco di paper nel giro di una settimana che davano delle teorie fantastiche in cui tutto veniva inquadrato perfettamente.
E tra l'altro quelli gli contano, cioè, perché poi tra l'altro la cosa divertente è che in tutto questo rutilante mondo della scienza, a parte le mafie, gli impicci e gli imbrogli, una delle cose che conta è quanti articoli hai, non quante vaccate hai detto, cioè quello che conta è l'H-index, che è quante citazioni hai, quanti articoli hai e quante citazioni hai. Dopodiché il teorico dice: se quello è vero, discende questo e quest'altro, che non è tanto diverso da Capitan Harlock con la cosa Dark Matter che esce, dice: se quella Dark Matter la metto nella caldaia dell'Arcadia, esce coso nero, e ci fai un paper, dice: ah, che hai fatto? C'è un altro paper. Quindi da un lato voi presi in giro il tunnel della gemmia, cioè, eccetera, e quel teorico, perché anche su LHC ogni fine anno usciva un picco più o meno fluttuazione statistica, prima che chiudessero baracche e burattini, perché la corrente costa troppo d'inverno al CERN, quindi chiudono, i teorici ci fanno paper su paper, riaccendono la baracca, e quello sparisce, perché la fluttuazione statistica sparisce, e sì, teorie fantastiche dove trovarle, ma guarda, non ci siamo neanche lontanamente avvicinati alla supersimmetria, perché tra l'altro Tra l'altro, poi ritorniamo alla questione di Giuliana, però oltre a tutta una serie di motivi anche delle simulazioni, eccetera, eccetera, c'è da dire che c'è un profondissimo, c'è una profondissima motivazione teorica, sono i disegnetti che piacciono tanto a Verusca, cioè i diagrammi di Feynman, tutta una serie di conti che, se uno non presuppone che noi conosciamo dell'universo che diceva Giuliana all'inizio, visibile, anche invisibile, neutrini che interagisce poco, solo metà, cioè ci deve essere almeno il doppio delle particelle, di cui questa materia oscura dovrebbe essere la particella più leggera, questo candidato di materia oscura che si può annichilare e quindi essere visibile per tutta una serie di motivi, ma soprattutto serve ai teorici, non gliene frega niente della sperimentale, gli serve per mettere a posto le teorie che altrimenti gli vengono infinite da tutte le parti, no? Perché poi questo è il problema, almeno dal punto di vista teorico. Senza di quello, tutte le teorie fantastiche dove trovarle, che dicono tutti, che dice Verusca, cascano un po'. Quindi quello era l'altro motivo, per cui poi dopodiché quali sono le altre evidenze sperimentali, perché quella teorica è molto
sì, io mi ero soffermata su queste tre, se vuoi invece andare su simulazioni e radiazione cosmica di fondo, altre cose
la faccio io.
Slide.
Allora, l'altra l'altra motivazione appunto è quella che dice Giuliana, che è quella delle simulazioni al calcolatore, cioè negli anni 70-80 non si sapeva, i neutrini erano dei candidati di materia oscura, cioè perché dice il neutrino esiste, se c'è una piccola massa, al tempo non si sapeva neanche se c'avesse massa o no, adesso si sa quant'è la massa, o meglio si sa quante sono le differenze di massa, quant'è la massa non si sa, anche lì altri deliri, che poi faremo un altro giorno, non si sa neanche chi è quello più leggero, quello più pesante, chi sta sopra e chi sta sotto, che può dare problemi fisici di vari sensi e doppi sensi, e Verusca dice, poi dite che i cazzoni siamo delle scienze umane, vergogna su di voi. E sì, infatti sì, ma guarda Verusca e tutti, è un problema gravissimo, cioè tu hai la maggior parte della massa che non c'è, e appunto dalle simulazioni al calcolatore appunto viene fuori che è un oggetto freddo, cioè il neutrino se era, quando era un candidato di materia oscura, dato che si muove quasi alla velocità della luce, vuol dire che le interazioni con, quando ci sono questi scontri di galassie o quando io faccio tutte le simulazioni al calcolatore, si comporta in una certa maniera, che non è come vediamo noi gli ammassi di galassie, cioè la presenza di materia oscura forma anche questi filamenti, ossia in questi, questo è un articolo recentissimo di Nature di 2 settimane fa, in cui hanno simulato al calcolatore con una risoluzione mostruosa, molto più della risoluzione che vedete sullo schermo, 25 parsec sono 70 anni luce, quindi grosso modo qui stiamo parlando di stelle, o queste qui sono distanze interstellari, i filamenti sono i filamenti di materia oscura che possono avere densità variabili, poi via via che vi allargate nel verso opposto, qui stiamo parlando di 1 kiloparsec, quindi 3000 anni luce, quindi un bel pezzo di galassia, qui stiamo parlando di galassie contro galassie, e vedete questa struttura filamentare, se volete anche tipo frattale, che poi vedremo altre volte, si manifesta solo se questa particella è una particella che si muove a centinaia di chilometri al secondo, quindi velocità galattiche, e se è presente su tutte le scale fino a 150 megaparsec, quindi quasi una fetta cospicua di tutto l'universo. Quindi di nuovo, se io faccio le simulazioni del Big Bang che diceva Giuliano all'inizio, vedo come si evolve, faccio cose, conosco gente nel mio calcolatore simulato, quella dice, guardate, deve essere un oggetto freddo, o comunque la maggior parte è fredda, quindi si muove 220 km al secondo, è una quantità enorme, però per la velocità galattica sei il peschereccio nella galassia, cioè non va da nessuna parte, però è la velocità con cui ruotano le stelle intorno alla galassia, deve essere fatta così, i teorici dicono che è così. E però Omar, prendiamo la slide, tutte queste bellissime ricerche ci hanno portato, veniamo a questo.
Ecco,
che per chi non appunto ci ascolta in podcast, è una frame di balle spaziali, non quando dicono che passano al deserto al pettine, e ci sono anche lì il Politically Incorrect di Mel Brooks, non abbiamo trovato nulla, non abbiamo trovato niente, e i due di colore col pettine di colore appunto anche qui confermano che non abbiamo trovato assolutamente niente in maniera colorita appunto, perché appunto le altre ricerche sono quelle underground su acceleratore nello spazio, quindi tu c'avevi anche delle slide su, sui rivelatori underground.
Sì, abbiamo ecco. Tre modi per cercare la materia oscura, finora tutti abbastanza infruttuosi. E uno è di cercare nei laboratori sotterranei, quindi in luoghi che sono abbastanza puliti da tutti i raggi cosmici che arrivano continuamente a noi. Cerchiamo con dei rivelatori molto sensibili di vedere se queste particelle urtano i nostri atomi e provocano dei piccolissimi rinculi degli atomi, quindi questi atomi lasciano una piccola traccia nei rivelatori di particelle, e poi se volete vi posso raccontare qualcosa in più su questi esperimenti. Un altro metodo è quello di andare invece in orbita con i satelliti e di vedere se ci sono scontri tra particelle di materia oscura, quindi collisioni di materia oscura, un po' come avevamo visto prima, che in realtà però per la maggior parte si attraversano una con l'altra le nubi di materia oscura, non se ne fregano niente. E l'ultimo è quello invece di produrre materia oscura, e quindi di usare gli acceleratori di particelle come quello del CERN, l'LHC, e di vedere se nell'urto di protoni, una volta non vedi mai che viene provocata una particella, viene creata una particella di materia oscura. Quindi queste sono le tre strategie.
Fallite tutte miseramente, dopodiché possiamo discutere chi ha fallito più miseramente delle tre. Su quella indiretta ci abbiamo lavorato noi per tantissimi anni, nel senso che abbiamo lanciato Pamela nel 2006, dove hanno lanciato anche lo Sputnik. Questo era il giorno prima del lancio di Pamela. Appunto, come dice Giuliana, tu quello che vai a cercare è l'annichilazione, mandi un satellite che studia l'antimateria per vedere i prodotti di annichilazione della materia oscura, perché questa non interagisce per niente, però se per caso si incontra rarissimamente con un'altra particella di materia oscura, produce energia esattamente come una collisione materia-antimateria dei motori dell'Enterprise, e produce a sua volta antimateria. E noi l'abbiamo trovata nei positroni, ma poi non è stata poi questa scoperta spiegata tanto in termini di materia oscura, perché non si trova dalle altre parti, quanto piuttosto come contributo locale, forse dovuto a pulsar. Poi il nostro risultato, che è stato pubblicato su Nature, è stato anche confermato da AMS, di cui Valerio Formato tra l'altro lavora anche per AMS, quindi voglio dire, anche lì l'importante è la verifica, però non è detto che poi questo poi sia dovuto alla materia oscura. Angelo cita anche l'acceleratore di Flash, ecco, questa era l'altra citazione io non l'ho nella serie di Flash. Tu non so se Omar se l'hai seguita
No.
Perché appunto anche lì l'acceleratore aveva prodotto materia oscura, magari, e creare flash metaumani, quelli metaumani stanno già al CERN. Ora, se siano veloci o no, si può discutere una buona parte. Però c'è molto poco altro. Anche Star Trek la materia oscura compare spesso, però in contesti assolutamente fuori luogo.
Sembra come classico escamotage per giustificare certe situazioni. Tanto poi, Marco, io mi ricordavo più l'altro episodio sempre dell'universo estraterrestre, quella di ecco, questo qui, che tanto poi non, diciamo, non c'entra niente sostanzialmente, o quantomeno l'episodio si verte su tutt'altre tematiche. Tra l'altro è interessante ricordare che il titolo originale è un capitolo di un manuale della Marina Militare Americana.
Questo sarebbe spiagge e rocce, cioè...
Sì, però è visto come praticamente come asperità e ingiustizie, praticamente potrebbe essere
Rocks and Shoals.
Sì, tanto poi ovviamente la materia oscura veniva presa per pretesto, per giustificare il fatto che atterravano in maniera rovinosa su un pianeta, no?
Questa cosa ovviamente a noi fisici nerd ci fa ridere come pazzi, perché la materia oscura non interagisce manco morta ammazzata, non interagisce, non la produce, cioè, dopodiché passano in questa nebulosa di materia oscura e succede il finimondo, che è qualcosa che appunto allora ha più senso Futurama, che la fanno iper pesante, iper cosa, perché appunto è come dire: ah, c'è un vento di neutrini che mi sta spazzando via.
Infatti, tra l'altro, la materia oscura è abbastanza ovunque. Quindi anche tra noi qui adesso.
Tipo, quella è la forza, quella che citavano prima, però quella è l'energia oscura. Tira Erde, giustamente cita Gemma Dar in prima cosa. Quindi dicevi, Omar, scusa,
su Rossi. Ok, praticamente qui, se in questo, ma anche in quello precedente di Next Generation, mi pare che ce n'era anche, era anche in Enterprise, mi pare che c'era una puntata che, in cui la tiravano fuori come scusa per far succedere un qualche cosa. Però in effetti anche lì, come dire, passava come qualche evento, no? Del tipo: passavo con l'astronave, ho urtato il marciapiede e succedeva questo sostanzialmente. No, tanto Rock and Show è bellissimo come episodio, per parentesi.
Beh, già sesta stagione, quindi comincia già a esserci.
È veramente un grandissimo episodio, veramente bello.
Per tornare all'acceleratore, per esempio, lì il problema è non solo che non si crea questa parte, perché l'idea è che se io ho abbastanza energia posso creare queste particelle che dovrebbero, la supersimmetria, tutte queste particelle del mirror universe, di un universo che noi non vediamo, che dovrebbe esistere, e perché ci sono 50.000 motivi teorici del Big Bang, dei conti eccetera, dovrebbe esistere, però non si crea, e non solo non si vede, quindi uno quello che vedrebbe è che questa particella viene creata, si disintegra subito, ma produce tutta una serie di particelle secondarie, un po' come i neutrini quando interagiscono nei rivelatori underground, e però non solo non si vede questo evento che hanno cercato e che doveva stare all'energia dell'HC, ma non si vedono neanche le correzioni ai famosi disegnini di Verusca e diagrammi di Feynman dovuti al contributo di questa particella. Quindi più passa il tempo, magari domani la scoprono, e poi sarà ovvio che era lì, eccetera, ma più passa il tempo, più
la puntata.
Eh? E beh, dovremmo fare, beh, voglio dire, se scopre la materia oscura sarà un evento, anche perché poi non è solo, no, non è solo il più grosso problema fisico della fisica degli ultimi 100 anni, non è solo che quindi avresti un grandissimo suggerimento su cosa fa il Big Bang, ma ti aprirebbe tutta la fisica nuova, perché l'altro problema è che i fisici sono abbastanza disperati, perché stiamo veramente a grattare il fondo del barile, no? In una chat con Giuliana, ti ricordi? Perché questi rivelatori underground, vediamo un po', ce l'hai, rimetti un po' il rivelatore underground, sono bellissimi, sono sensibilissimi, sono raffinatissimi, perché appunto riescono a vedere il singolo neutrino, sono iperpuri, sono fatti, metti il rivelatore underground, però non l'LHC. Quindi il Gran Sasso è l'esempio proprio fulgido di un rivelatore accessibile con l'autostrada, poi vabbè c'è avuto problemi di interazione con la popolazione locale indigena, però è una delle cose che ci invidiano tutti, perché di solito i rivelatori di gas sono in miniere, difficili da raggiungere e così via. Però il punto è che i rivelatori cioè adesso sono talmente sensibili e talmente raffinati questi che cercano materia oscura, che chi è che gli va a rompere le scatole a questi rivelatori? Giuliana confessa.
Sì.
Esatto, anche questa è una cosa che secondo me fa ammazzare dalle risate, cioè che tu, cioè un rivelatore sì, sofisticato eccetera eccetera, ma chi è che ti rompe le scatole? Sono i neutrini che in quest'unghia, in questo secondo passano 1 miliardo di neutrini solari, e appunto stiamo raschiando il fondo del barile, ma anche sì, no.
Esatto. Cioè praticamente quello che succede è che per trovare queste collisioni della materia oscura con la nostra materia ordinaria bisogna fare degli esperimenti ultrapuri, in cui ci schermiamo da qualsiasi cosa, creiamo tutto con dei materiali che non emettono radiazioni, eccetera, eccetera. Cerchiamo di essere sensibilissimi al minimo segnale dello spostamento di un atomo, però c'è una cosa da cui non potremo mai schermarci e sono i neutrini. Perché, non, come abbiamo detto, i neutrini possono attraversare anche tutto l'universo, quindi possiamo costruire in qualunque bunker sotterraneo, ancora più sotterraneo di questo, il nostro rivelatore, ma i neutrini ci arriveranno sempre.
Perché molti arrivano dal centro della Terra, tra l'altro, no? Si sono stati osservati.
I neutrini pure noi li produciamo, e voglia, 300 milioni al giorno. Comunque c'è un modo in realtà per andare oltre questo fondo che non, diciamo, non si può eliminare, ed è quello di cercare dei segnali che provengano da una certa direzione. Perché? Perché noi ci spostiamo con la nostra Terra durante il normale moto all'interno del Sistema Solare e così via, e quindi è come se ci muovessimo anche nei confronti della materia oscura, che invece immaginiamo essere bene o male stazionaria, ferma. È come se noi ci muovessimo in macchina e mettessimo la mano fuori dal finestrino e sentiamo tutte le particelle di aria che ci vengono incontro, anche se in realtà quel giorno non c'è vento. Quindi se noi facciamo un esperimento che è in grado di puntare sempre nella stessa direzione rispetto alla materia oscura, quindi per esempio sì, il nostro vento di materia oscura ha la direzione della costellazione del Cigno, abbiamo un segnale che è direzionale, contrariamente a quello dei neutrini, che invece proviene principalmente dal Sole e poi da tutte le direzioni, ma sicuramente non ha come direzione preferenziale quella della costellazione del Cigno. E quindi, diciamo, alcuni esperimenti ora stanno già guardando in questa direzione, come uno degli esperimenti in cui lavoro anch'io, e quindi si vuole costruire il rivelatore su un telescopio equatoriale, che sarebbe una sorta di telescopio che si muove e punta sempre nella stessa direzione. Non pensate al telescopio come quello per guardare le stelle fuori, perché noi ricordatevi che siamo sotto la montagna, quindi è telescopio nel senso che puntiamo per guardare, ma non con l'oculare come farebbe un telescopio normale. Ecco,
ecco, c'è da dire che c'è un gruppo che sono anni che ha rivelato, cioè che pubblica un segnale modulato annualmente, cioè secondo questo tipo di misura, cioè sì. Non è direzionale, è la collaborazione DAMA che c'ha questa modulazione annuale, proprio quando, una delle spiegazioni, quando la Terra nel suo moto intorno alla galassia, cioè si sommano i due, il vento, no? Si somma la velocità della Terra intorno al Sole, la velocità del Sole intorno alla galassia, e quindi in qualche maniera andiamo più controvento della materia oscura e hanno questa modulazione annuale. Il problema è che poi non sono state fatte altre misure che non confermano questa misura, però è anche vero che sono misure leggermente differenti. Insomma, in linea di massa si tenderebbe a escludere questa misura, ma rimane il fatto che
qualcosa se non si sa cosa.
Esatto, cosa si, anche perché non è mai stato ripetuto l'esperimento identico in un altro luogo. Questa è di nuovo la falsificabilità della scienza di Popper, è proprio questo, cioè io rifaccio lo stesso esperimento, trovo la stessa cosa, va bene, trovo una cosa differente o non la trovo, quindi dico no, vabbè, ho sbagliato io, ho sbagliato lui, però c'è, tra l'altro non si dice mai è sbagliato, tu hai sbagliato, come si dice, c'è tensione tra i dati. Per non menarsi fisicamente, almeno non davanti, perché dietro poi pugnale, i dati sono in tensione, poi dopodiché se ti trovo per le scale ti spingo di sotto, però è solo che i dati sono in tensione tra le due cose. Insomma, le interazioni tra fisici e fisici, soprattutto perché poi tutta una questione di soldi, sono molto diverse da come ve le aspettate, forse, o come sono narrate. C'era anche questa serie, Dark Matter, no? Che non era neanche male, però l'hanno tagliata, non mi ricordo, Omar. Aspetta, mettiamola qua, eccola qui.
Mi pare che l'abbiano tagliata, comunque aspetta che verifichiamo immediatamente. Sì,
hanno fatto tre stagioni, infatti, però non era, cioè, con la materia oscura non c'entrava niente, ma almeno non è che c'era l'astronave che andava a materia oscura. E poi cercando per la puntata ho trovato questo anime o manga, non so se qualcuno di voi lo conosce, che è tipo un certo tipo di materia oscura, che, però non anche lì secondo me non c'entra niente. La storia sembra molto strana.
Che è in intimo praticamente.
Allora, per la media, per la ragazzina media che sta sulla copertina di animazione di manga giapponese, è anche troppo vestita. È anche troppo anziana, aggiungerei, per l'età media delle pulselle che popolano. Io le interazioni tra fisici le immagino esattamente come le ha descritte Casolino. Eh sì, infatti. Un giorno dovremmo fare un puntatone solo sulle litigate e sulle battaglie tra fisici. No, poi tra l'altro Giulia sei stata tante volte in Giappone. Hai trovato anche, citavi anche...
In realtà io volevo dirvi che... trovato, se metti le mie slide, faccio un grande annuncio in diretta, perché in realtà la materia oscura io l'ho trovata e l'ho trovata proprio in Giappone.
E me la sono mangiata.
E ora vi farò vedere la materia oscura e questa.
Dark
questo
matter.
È un dolce giapponese che si chiama Dark Matter, probabilmente perché il cioccolato è ad una certa... Come dire, è molto denso, ecco. Devo dire ottimo, veramente eccezionale, anche perché i dolci giapponesi non sono molto dolci come i nostri. Quindi poi quando uno trova una bomba calorica al cioccolato di questo tipo, ti sembra proprio di essere tornato un po' in patria.
Eh sì, perché questo appunto c'è scritto Black Thunder, Black Thunder. Perché tra l'altro i giapponesi, no, questa scrittura qua è il katakana che usano loro per traslitterare tutti i nomi stranieri, quindi in realtà questa è in inglese, solo che non lo saprebbero leggere, questo sarebbe appunto tuono nero, dark matter, dakumata, e poi sotto pure qua cacao royalu, super, questo non, super, questo non so che cos'è. Ah, questa, sì, Demolex, questa è una grandissima citazione. Chi si ricorda nel racconto di Asimov dove due scienziati fanno una partita a biliardo e uno muore ucciso, bucato, aggiungo io, erroneamente, da parte a parte della palla colpita dall'avversario. Ma era involontario, non è stato mai arrestato il perpetratore di questo. Però questo è divertente perché si riallaccia al concetto di Dark Matter di Futurama, cioè che in realtà è una cosa molto pesante, molto... è molto densa, mentre in realtà è esattamente il contrario, cioè è una roba che in confronto appunto i neutrini sono questi esseri fastidiosi che stanno sempre a interagire, rumorosi, che ti danno fastidio. Mm-hmm. Vabbè, abbiamo passato l'ora e non so se avete...
Soprattutto abbiamo dato un esempio di Dark Matter, quindi cosa volete di più da noi?
Guardate, la situazione, noi ridiamo ma è disperata, noi adesso spegniamo e ci metteremo a piangere, non Omar che ovviamente non, per sua fortuna ha un altro lavoro, ecco, io pure sono a tempo indeterminato, quindi poi che se trova, no, chi se ne frega, però Giuliana forse sarebbe bene se o capisse che meglio fa, però visto che si diverte anche lei ed è anche molto brava, appunto, ricordiamolo, non dico la frase che secondo me è tristissima e vergognosa, ma la cito solo per non dirla, bella e brava, perché secondo me è una delle cose più fastidiose, ma non perché non sia vera, ma perché l'ho sempre trovata quella molto molto sessista, secondo me, perché non è che dici di Omar è bello e bravo, dici non è bello e non è bravo. Cioè, che devo dire, di me poi neanche ne stiamo a parlare. Però questa è una delle cose che secondo me, ti ricordi, abbiamo fatto la puntata dopo che era uscito l'affair del CERN,
e tante se ne potrebbero ancora fare,
sì, però forse in contesto fisico il sessismo c'è, ma è meno che in altri contesti. Tu pure mi dicevi.
Allora, guarda, io in generale non ne ho mai sofferto, nel senso che il mio gruppo di ricerca è un gruppo di ricerca abbastanza femminile, e siamo principalmente donne numericamente parlando, però il nostro capo è un uomo. Quindi diciamo, quello che io noto, e non solo nel mio gruppo di ricerca, è che quasi sempre i capi sono uomini, il che non è di per sé un problema, è semplicemente che ti rendi conto che quando sali sempre di più al vertice, il numero di donne, non si sa che fine abbia fatto, cioè prima c'erano, poi scomparse. Sì, quindi questo si nota.
Anche perché voi forse la Federico II di ordinari donne ne avete molti di meno che a Tor Vergata, appunto si potrebbe fare la battuta, se discutiamo se sia un bene o un male, però appunto in realtà quando si discusse di questa cosa, noi a Tor Vergata per esempio abbiamo parecchi ordinari donne, che appunto è il livello più alto del professore, e mentre in altre università, essendo poi una cosa statistica, in realtà ci sono parecchie fluttuazioni, però è chiaro che c'è, il problema c'è ed c'è in tutte le scienze, però diciamo in fisica un minimo, perché poi pure lì il gossip questo non lo potremo mai fare, qua però in generale si bada più al risultato, cioè se tu lavori o non lavori poi non ci frega niente di se sei gender fluido, gender binary, c'è tutto questo bellissimo video che ha fatto Marco Daddia con Verusca, in cui si fa tutto lo spiegone ma è, insomma, essenzialmente è molto irrilevante, devi lavorare, quello sì.
Però quello che mi chiedo è quanto la mancanza di donne, anche che arrivino a un certo stadio finale della carriera, possa influire sulla percezione delle ragazze che si iscrivono a fisica. Cioè, io per esempio al primo anno di università ho visto una professoressa ordinaria, donna, che mi ha ispirato tantissimo, e è stato tipo amore a prima vista, nel senso che mi è stata di ispirazione, io volevo diventare come lei, eccetera, eccetera. Magari sarei diventata come un altro, cioè non è detto che non, se non ci fosse stata lei non avrei raggiunto gli stessi obiettivi, non avrei proseguito nella stessa strada, però è ovvio che c'è una maggiore identificazione quando uno vede una donna. Se tu ti vedi circondato esclusivamente da uomini, ti domandi perché? E sì, quindi... Sì.
No, questo è assolutamente chiaro, che non manca, infatti ci sono stati fatti parecchi sforzi in tal senso, magari non abbastanza sicuramente, però è un problema aperto, non solo nella scienza, ma anche poi anche nelle arti o nell'archeologia, eccetera, eccetera, per lì magari conta un po' meno quanto lavori, anche lì, frase razzista sulla superiorità dei fisici, però effettivamente da noi se una lavora... E tra l'altro in Italia c'è da dire che è abbastanza tutelata, cioè ci sono tutta una serie, se tu hai bambini eccetera eccetera, è chiaro che sono tutta una serie di problemi, però poi viene computato nel, non so, puoi fare, non so, domanda anche all'Unione Europea, no? Per i fondi dell'Unione Europea, se sei a 8 anni dal dottorato, però se tu hai avuto un numero di bambini non bosonico, cioè non contemporaneamente gemelli ma fermioni, cioè uno per volta,
anche che nerd.
Sì, lo so. Quindi ci sono una serie di strumenti che in qualche maniera tutelano un minimo, però poi è chiaro che è un problema molto aperto. Non so se qui stanno degenerando sui midichlorian, quindi voglio dire,
noi stiamo continuando invece a degenerare su questo argomento, su cui veramente potremmo parlare per secoli,
ma dovremmo fare una puntata in cui tutta una serie di donne, io che vi spiego come stanno le cose, come un buon mansplaining di quelli seri. Allora, Giuliana, Narita, Verusca, cioè ci resta ascoltare e vi spiego esattamente il problema delle donne nella fisica e nella società moderna.
Guarda, se poi rubi l'immagine a qualche ragazzina straniera, allora, come Rocandina, è il top, successone sicuro, assicurato.
Accendi tutti gli special, comunque dovremmo farla, non così, perché poi appunto mi venate voi, tra l'altro c'è da dire che tutte, soprattutto in scientifica, ma insomma in questi contesti, oltre eccetera eccetera, belle, brave, quello che volete, ma menano come fabbri, quindi anche lì c'è da dire che anche colleghe dell'università, cioè tu fai la battuta sì, però poi ti becchi, cioè, i lividi, io non è che scherziamo, io ve lo faccio vedere, comunque la battuta ci stanno, però poi devi anche prendere la giusta retribuzione. Va bene, abbiamo sparato, ringraziamo come al solito tutti i nostri amici ascoltatori, e anche se hanno deviato un po' sui midichlorian e altre zozzerie che non si dovrebbero nominare, ringraziamo soprattutto Giuliana e Omar, soprattutto Giuliana.
Grazie a voi per l'invito e soprattutto a tutti quelli che ci hanno ascoltato in questo sproloquio lunghissimo di venerdì sera.
Ma è anche più corto, il primo è durato più di 2 ore con Antonio Moscatello, che dovrà tornare. Antonio, se ci ascolti, torna a casa. E infatti Tiera, che è espertissima, Toaro Magiuzzo no Index, Certain Magical Index, di cui lo spin-off è Toaro, cioè Toaro in un certo Dark Matter, Certain Dark Matter, che appunto non è Certain manco per niente. Di nuovo, buona serata, buon fine settimana, e come al solito, frasi triste, fate subscribe, fate passaparola, accendete la lampadina, dove cavolo sta sta lampadina, fate pubblicità.
Avete ascoltato Fantascientifica, podcast di fantascienza e cronache della galassia, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo cibernetico del Cylon Prof Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.it, su Facebook alla pagina Fantascientificast, su Twitter sul profilo @fantascicast, sul nostro canale Telegram t.me/fantascientificast, sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity. Se siete particolarmente timidi, potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica scrivendoci all'indirizzo redazione@fantascientificast.it. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes, su Spotify e su Podbean all'indirizzo podcast.fantascientificast.it. Se volete, potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes ed offrirci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico, sostenendoci tramite una donazione PayPal utilizzando l'apposito pulsante sul nostro sito. Fantascientificast è una produzione amatoriale. Non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Autorizzazione SIAE 5612I5359. Nessun byte e nessun trivolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Alexa 4 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel.
Support for this podcast and the following message come from Corient. Corient provides wealth management services centered around you. They focus on exceeding your expectations and simplifying your life. Corient has been helping high achievers just like you enjoy their lives more fully, preserve their wealth, and provide for the people, causes, and communities they care about. As one of the largest integrated fee-only registered investment advisors in the U.S., Corient has deeply experienced teams in 23 strategic locations. Corient has extensive knowledge spanning the full spectrum of planning, investing, lending, and money management disciplines. Leverage Corient's exclusive network of experts to craft custom solutions designed to help you reach your financial goals, no matter how complex they may be. Real wealth requires real solutions. For more information, connect with a wealth advisor today at Corient.com. That's Corient.com. Corient.com.
You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to plan the travel experiences you'll have once you arrive. That's why you need Viator. Book guided tours, excursions, and more in one place. There are over 300,000 travel experiences to choose from, so you can find something for everyone. And Viator offers free cancellation and 24/7 customer support for worry-free travel. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator.